cominciare una predicazione con una bottiglia di vino in mano non è il massimo, lo so, o almeno per alcuni non potrebbe non esserlo. È una bottiglia di vino comune. Se diciamo ad un romagnolo che il Sangiovese è un vino comune, si potrebbe offendere. È una bottiglia di vino che troviamo in qualsiasi supermercato. A vederla è bella, ce ne sono di migliori. È una bottiglia che contiene qualcosa di buono per alcuni, o almeno. Però finché io non apro questa bottiglia e non gusto ciò che c'è dentro, non potrò mai dire se è buono o se non è buono, o anche non potrò mai dire se è qualcosa che mi piace o che non mi piace. Finché non la apro, non riuscirò a gustarmi la vera bellezza di ciò che c'è qui dentro. Cosa hanno in comune una bottiglia ed un tubo di gomma? Beh, sicuramente hanno in comune una cosa, il liquido. In entrambi scorre un liquido. Dentro questo tubo ci può scorrere dell'acqua, ci può scorrere anche del vino se devo travasare una damigiana delle bottiglie di vino. Ma la differenza fra una bottiglia di vino, o almeno chiusa come questa, ed un tubo come questo, è che in questo il liquido entra, ma poi esce, a meno che non lo tengo chiuso. Ma di solito si usa un tubo per trasferire immediatamente il liquido dalla fonte al punto in cui voglio far arrivare questo liquido. Non è tanto grande come foto, ma c'è qualcuno che riesce a riconoscere questo posto? Gabriel, l'America. Può essere. È il mare, brava Linda, è il lago di Galilea, lago o mare di Galilea. Il mare di Galilea riceve le sue acque dalle sorgenti di quella montagna che è il monte Ermon e dà continuamente ciò che riceve. È chiamato lago, ma in realtà, sì, è un mare. Anzi, è chiamato mare, ma in realtà è un lago, ma è così grande che possiamo chiamarlo mare. Le acque vive di questo mare passano senza posa nel letto del lago e arrivano fino alla vallata, fino alla vallata del Giordano e bagnano le rive. Le acque di questo mare sono acque fresche, sono piene di pesci, piene di vita ed alimentano anche la vita di ciò che c'è a riva. Vediamo se riconosciamo questo. Per analogia dovremmo riuscire a rispondere. Gabriel, il Mar Morto, bravo. Il Mar Morto è alimentato dalle stesse acque, ma il Mar Morto non riceve la sua acqua dalla sorgente, la riceve dal mare di Galilea. In ogni caso, pur ricevendo acque buone, il Mar Morto non ridona mai ciò che riceve. Il Mar Morto si trova a circa 300 metri al di sotto del livello del mare, dove il caldo soffocante provoca una evaporazione pazzesca. Il risultato è un'elevatissima concentrazione di sale che rende le acque amare. Amare a tal punto che nel Mar Morto, appunto, non ci può essere vita. Non solo, ma anche l'ambiente circostante è un ambiente senza vita, sterile, secco e salino. Leggiamo insieme ciò che l'Evangelista Matteo scrive nell'ultimo capitolo del suo Vangelo, capitolo 28. Matteo, capitolo 28, dal versetto, leggeremo dal versetto 16 al versetto 20. Matteo scrive: quanto agli undici discepoli, essi andarono in Galilea
sul monte che Gesù aveva loro designato. E vedutolo, l'adorarono. Alcuni però dubitarono. E Gesù, avvicinandosi, parlò loro, dicendo: «Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente». Vogliamo pregare. Signore Gesù, ti adoriamo, perché come ha scritto il profeta Geremia, tu vigili sulle tue parole per mandarle ad effetto. E noi siamo sicuri questa mattina che quanto ascolteremo, tu lo manderai ad effetto e raggiungerà l'obiettivo che hai in mente. Nel nome di Gesù. Amen. Il grande mandato. Questo testo è conosciuto con questo titolo. Questo testo ci è così familiare che è facile ascoltarlo attraverso il filtro di ciò che già conosciamo su questo testo, di quello che già ci è stato insegnato nel passato. E per evitare che questo accada, vi vorrei invitare a fare tre cose. Prima di tutto, chiedetevi: stiamo veramente adempiendo il grande mandato? Stiamo ubbidendo a ciò che Gesù ha chiesto qui? Queste sono le ultime parole di Gesù. Sono importanti. Di solito le ultime parole di qualcuno sono quelle che vengono ricordate, registrate, perché ritenute importanti. E questa è la sua precisa volontà per noi, la direzione che vuole che noi seguiamo nella nostra vita, sia come figli di Dio, ma anche come Chiesa di Dio. Chiediamoci dunque: stiamo adempiendo a questo ordine? Seconda cosa che possiamo fare è liberarci dai nostri preconcetti. Cioè, voglio dire, non pensate di sapere già dove voglio arrivare stamattina. Questi sono i preconcetti. Perché forse rischieremmo di perdere ciò che Gesù vuole veramente dire. Dunque, liberiamoci dai nostri preconcetti e concentriamoci su ciò che Gesù sta dicendo in questo testo. E infine, una cosa che vi chiedo di non fare, e cioè di non ridurre ciò che Gesù sta ordinando in questo testo ad una chiamata. Cosa voglio dire? Cioè, non riduciamo l'ordine di Gesù a qualcosa che solo in pochi possono adempiere o che solo pochi sono chiamati ad adempiere. Matteo 28, versetto 19 dice: andate. E sapete, quasi sempre, ogni volta che ascoltavo, leggevo questo testo, dicevo: appunto, andate, andate voi, perché questa non è la mia chiamata. Non mi sento chiamato a fare quello che Gesù mi sta chiedendo. Ed è interessante notare che di solito, o meno, non facciamo sempre così con le parole che ascoltiamo o che leggiamo dalla parola di Dio. Ci sono testi che prendiamo subito come nostri. Ad esempio, quando Gesù dice: venite a me, voi tutti che siete stanchi, travagliati, io vi darò riposo. E lì diciamo: mamma mia, ne ho bisogno, questo è per me, questo testo è per me. Ma quando invece ascoltiamo testi come Atti 1:8, quando Gesù dice che lo Spirito Santo verrà su di noi per spingerci a servirlo fino all'estremità della terra, allora diciamo: forse questo testo non si applica proprio a me, perché non mi sento proprio portato a fare una cosa del genere. Oppure quando ascoltiamo e leggiamo Giovanni 10:10, dove Gesù ci dice di essere venuto perché noi abbiamo la vita e l'avessimo in abbondanza, quello è il mio versetto preferito, perché io voglio una vita abbondante. E così facendo, noi stiamo riducendo il grande mandato, l'affermazione di Gesù, a qualcosa che viene affidata a pochi e non a tutti i figli di Dio. Stiamo appunto pensando che per realizzare quanto Gesù ci sta ordinando c'è bisogno di qualcosa di speciale, di sentire qualcosa di particolare dentro di noi. Allora mi chiedo: qual è la tua chiamata? Se non è questa, se non ti senti chiamato ad andare, fare discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo ed insegnando loro a fare tutto ciò che Gesù ha comandato, qual è la tua chiamata? Per quale motivo Gesù ha salvato te, ha salvato me? Semplicemente per noi stessi? E sapete, questo è ciò che ho creduto per anni. Per anni sono stato convinto che il fine ultimo di ciò che Dio ha pianificato per la mia salvezza fossi io. Il mio perdono, la mia liberazione, il mio paradiso. E così mi sono tenuto un po' ai bordi del campo, osservando il resto della squadra a giocare, pensando che quelli che erano in campo e per i quali facevo il tifo fossero più coraggiosi di me, perché forse Dio aveva dato a loro qualcosa che a me non aveva dato. Ma la parola di Dio è così chiara, e a volte noi siamo così ciechi. Ricordate cosa Paolo ha elencato in Efesini capitolo 1, quando ci parla di essere stati benedetti di ogni benedizione spirituale in Cristo. Fa un elenco lunghissimo. Siamo stati eletti prima della fondazione del mondo per essere santi, irreprensibili davanti a Dio, predestinati ad essere adottati come figli di Dio, liberati per mezzo del sangue di Cristo, perdonati dai nostri peccati. Abbiamo ricevuto ogni sorta di sapienza, intelligenza per capire il piano di Dio per il mondo. Siamo stati fatti eredi di Dio. Abbiamo ricevuto il sigillo dello Spirito Santo a garanzia della nostra salvezza, nella speranza di ottenere un giorno la piena e perfetta redenzione. In questi 12 versetti, Paolo ci dice qual è l'obiettivo di tutte queste benedizioni che abbiamo ricevuto in Cristo. E non siamo certo noi stessi l'obiettivo finale. Per 3 volte Paolo dice: allode della gloria di Dio, allode della sua gloria. Tu non sei salvato per dire: wow, finalmente ho ricevuto il perdono dei peccati, sono stato liberato, ho il biglietto pagato per andare in cielo, ora sono a posto. Anche per questo. Ma sei stato salvato perché tu possa essere un mezzo attraverso il quale il nome di Dio venga glorificato tra le nazioni. Ma fino a quando terrai per te tutte queste benedizioni, ad essere glorificato sarà il tuo nome e basta. E Paolo, lo abbiamo ascoltato in uno dei primi messaggi sulla lettera ai Romani, al capitolo 1 dice di essere stato chiamato ad essere apostolo affinché si ottenga l'ubbidienza della fede fra tutti gli stranieri per il nome di Gesù Cristo. Dunque il mio obiettivo oggi è convincerti, non è il mio, è l'obiettivo della parola di Dio. Non sto dicendo altro, non vorrei dire altro di ciò che la parola di Dio vuole dire. Convincerci a non prendere il comandamento di Dio, a bollarlo come una chiamata riservata a pochi e quindi restare seduti. Che Dio oggi possa convincerci che Matteo 28 è il mio mandato, è il tuo mandato. Dio ha un cuore per il mondo e Dio vuole che noi abbiamo impatto sul mondo, ci ha salvati per quello. E spesso possiamo, come possiamo avere impatto sul mondo? E nel suo libro Radical, che forse molti di noi stanno leggendo, e alcune cose che ascolteremo stamattina forse ci riporteranno a ricordarci ciò che in questo libro abbiamo letto, David Platt dice: tutto ciò di cui Dio aveva bisogno erano pochi uomini che pensassero come lui pensava, amassero come lui amava, vedessero come lui vedeva, insegnassero come lui insegnava e servissero come lui serviva. Tutto ciò di cui Gesù aveva bisogno era rivoluzionare il cuore di 11 uomini ed essi avrebbero cambiato il mondo. Pochi uomini sui quali investire tutta una vita per insegnare a loro a fare la stessa cosa. Questa è la straordinaria e semplice strategia di Dio per cambiare il mondo: fare discepoli. Questo testo contiene un ordine, l'ordine di Gesù. L'ordine di Gesù è: andate e fate. Ma il motivo per cui credo alcuni di noi abbiamo fatto fatica ad adempiere questo è principalmente una cattiva comprensione di quello che è scritto qui. Ed in questo sicuramente non ci aiutano, non ci hanno aiutato le traduzioni che abbiamo tra le mani. Ora, non voglio giudicare, e la mia intenzione non è criticare il lavoro straordinario di uomini straordinari che hanno dedicato la loro vita per tradurre la parola di Dio. Sicuramente sono stati guidati dallo Spirito Santo, ma non voglio nemmeno mettere in evidenza la mia bravura nel spiegare certe cose, o la mia bravura, la mia conoscenza delle lingue bibliche, non le conosco. Per capire certe cose devo avere bisogno di strumenti che mi aiutano a capire. Però, pur se straordinari, noi uomini siamo imperfetti. E mi riferisco all'enfasi che per secoli abbiamo dato al verbo andare. Il verbo andare in questo testo esiste. Esiste nel testo originale. Il problema è che non esiste nel tempo in cui è stato tradotto, almeno nella nostra traduzione italiana. E mi spiego meglio. Nella nostra traduzione, in questo testo, ci sono quattro verbi. Andare, fare, battezzare e insegnare. Due di questi verbi sono tradotti all'imperativo. Abbiamo letto andate e fate, e rappresentano gli ordini. Altri due di questi verbi sono tradotti al gerundio presente. Ora non voglio fare una lezione di grammatica, ma i verbi sono battezzando e insegnando, e questi rappresentano i mezzi attraverso i quali poter adempiere gli ordini andate e fate. Nel testo originale ci sono sempre quattro verbi: andare, fare, battezzare e insegnare. Di questi verbi solo uno è all'imperativo, cioè è l'ordine, e non è il verbo andare, è il verbo fare. E vi confesso che quando ho fatto questa scoperta ne sono rimasto sconvolto. Gli altri tre verbi sono al gerundio presente: andando, battezzando e insegnando, cioè sono i mezzi attraverso i quali poter adempiere l'unico ordine. Fate. Il senso corretto di questo testo dovrebbe essere: mentre state andando, fate discepoli, battezzando e insegnando. E capite cosa voglio dire? Per anni sono stato convinto che il grande mandato fosse qualcosa di completamente fuori dall'ordinario, destinato solo a chi sentiva dentro di sé la chiamata di andare. Per anni non siamo andati perché tutti abbiamo inteso questo testo come l'ordine di fare le valigie, comprare un biglietto, prendere l'aereo ed andare fuori. È anche questo. Ma un po' lo sfondo di questo PowerPoint vuole essere anche un po' una piccola provocazione. Sicuramente Gesù sta parlando di questo perché sta dicendo di fare discepoli di tutte le nazioni, tutti i popoli. Ma non si riferisce esclusivamente a questo. L'imperativo è fare discepoli. Gesù non sta dicendo fate in modo che nella vostra sala entrino il maggior numero di persone in modo che ascoltano il Vangelo e si convertano. Costruite, attrezzate la vostra sala in modo che ogni angolo possa essere riempito continuamente di gente che respira l'aria del Vangelo. Sì, anche questo. Ma Gesù sta dicendo andate anche fuori, per le strade, nel mondo, convincete le persone non a dire una preghiera perché io possa entrare nella loro vita, ma affinché diventino discepoli. Gesù sta dicendo fate discepoli. Chi è un discepolo? L'abbiamo già ascoltato. È una persona che è andata alla croce per morire con Cristo, per morire alle sue vecchie abitudini, ai suoi vecchi peccati e fare dietro front per seguire Gesù in una nuova vita. Un discepolo è una persona che si attacca al suo insegnante, che si identifica con lui, che vive con lui, impara da lui. Un vero seguace di Cristo non è un credente, è un discepolo. Questo è l'obiettivo. Non espandere il numero dei membri di Nuova Vita, ma fare discepoli a Nuova Vita. Questo è l'ordine, questo è il mandato. Fate discepoli. Ecco come avremo impatto sul mondo. Ma su quale base possiamo adempiere quest'ordine. Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. L'autorità di Gesù, della quale abbiamo cantato e ascoltato stamattina, è la base del mandato. Cosa significa potere? Potere significa autorità, cioè è il diritto e il potere di fare qualcosa. Gesù ha il diritto e il potere di fare tutto ciò che gli piace, in cielo e sulla terra. Non c'è potere in cielo o sulla terra che possa mettere in discussione la volontà di Dio. Non c'è potere in cielo e sulla terra che possa vanificare la volontà di Dio o impedirgli di esercitare il suo potere per realizzarla. Su quale altra base potremmo andare da una persona e dirgli che dovrebbe cambiare il suo modo di pensare e di vivere per diventare un discepolo di Gesù? Nessun altro se non questa autorità. E se Gesù ha questa autorità, tu puoi obbedirgli senza paure, senza perplessità. Non importa cosa ti chiederà, non importa dove ti chiederà di andare, non importa dove ti chiederà di restare, a cosa ti chiederà di rinunciare, quale cambiamento ti chiederà di affrontare. Gesù ha tutta l'autorità in cielo e sulla terra. Gesù sta dicendo: la mia autorità supera quella di qualunque uomo sulla terra, di qualsiasi re, di qualsiasi papa, di qualsiasi presidente, amministratore delegato, pastore, anziano. Io vi mando tra uomini la cui autorità, qualunque essa sia, non potrà fermare il mio Vangelo, non potrà fermare il messaggio che vi chiedo di portare. Fidatevi della mia autorità, andate e fate discepoli. Ma che significa? Che vuol dire fare discepoli? Ovvero, in che modo possiamo adempiere questo mandato? Gesù dà il suo ordine, ci spiega anche su quale base possiamo adempiere il suo ordine, ma Gesù ci dà anche il metodo, il suo metodo. Il metodo di Gesù per fare discepoli si realizza prima di tutto con l'andare. L'andare c'è in questo testo, c'è, è contemplato, ma in che senso? Ogni aspetto del mandato di Gesù riguarda persone. Andare significa vivere tra le persone in modo intenzionale. E questo implica almeno due cose. Prima di tutto significa che non mi devo accontentare di aver parlato a qualcuno del Vangelo. E secondo significa portare il Vangelo alle persone là dove abitano, là dove lavorano, là dove giocano, là dove vanno a fare la spesa, dove studiano. Portarlo là dove si trovano a proprio agio, là dove si divertono. E torniamo per un attimo al discorso sul testo originale. Abbiamo visto che l'unico ordine è fare discepoli e che gli altri verbi rappresentano il mezzo per farlo. Questo però non significa che fare discepoli è qualcosa che deve essere fatto a caso o dovunque ci capita di andare. È vero che andare non è l'imperativo, ma è anche vero che il senso di questo andare implica un'intenzionalità, non una casualità. Fare discepoli non è un invito ad altri di venire qua dentro per ascoltare il Vangelo. È un comandamento per me di andare dagli altri in maniera intenzionale per parlargli del Vangelo. Fare discepoli significa vivere il Vangelo in tutti i contesti in cui ci troviamo e condividerlo con tutte le persone con le quali abbiamo a che fare tutti i giorni della nostra vita, con l'intenzione di rendere le persone discepoli di Gesù. E più che organizzare qualche evento all'anno per parlare in modo casuale, non casuale, ma per parlare il più possibile del Vangelo, per raggiungere il maggior numero di persone. Fare discepoli non riguarda un programma, riguarda una relazione. Gesù vuole discepoli, non persone che dichiarano semplicemente di aver creduto in Lui. Gesù vuole adoratori, non uomini e donne che entrano qui dentro e si siedono solo perché facciamo della bella musica. Vuole persone che vivono per glorificarlo, per adorarlo, per essere soddisfatti in Lui per sempre, perché questo è da sempre l'obiettivo di Dio per il quale ci ha creati. E non credo ci sia bisogno di una chiamata per fare questo. Puoi cominciare a farlo da oggi. Tutti possiamo andare tra le persone e creare intenzionalmente delle relazioni. Anzi, avrei dovuto cominciare a farlo da mo'. Perché questa è l'unica strategia efficace per avere impatto sul mondo. Perché questa è la strategia che Gesù ha usato per avere impatto sugli uomini. Fare discepoli non significa soltanto andare, ma implica anche battezzare. Cos'è il battesimo? Il battesimo è il simbolo della nostra nuova vita in Cristo. Quando veniamo battezzati, noi stiamo affermando in modo pubblico che il nostro vecchio uomo è morto alla croce con Cristo e che siamo risuscitati con Cristo ad una nuova vita. Attraverso il battesimo noi ci identifichiamo con Cristo. Ma il battesimo è anche il simbolo della nostra immersione nel corpo di Cristo, cioè la Chiesa. E con il battesimo noi ci uniamo a uomini e donne che condividono la vita di Cristo. Fare discepoli battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo significa vivere insieme la vita di Cristo per la gloria di Dio. Significa inserire le persone in una comunità di fede, la Chiesa, affinché esse vedano in che modo si vive la nuova vita in Cristo e la vivano a loro volta. Non possiamo fare discepoli creando dei uomini e delle donne isolate che vivono da soli. Dobbiamo inserirli in un contesto di comunità affinché imparino a far parte di una comunità, affinché vivano insieme agli altri e vivano gli uni per gli altri. Fate discepoli andando, fate discepoli battezzando e fate discepoli insegnando. Se l'andare ha a che fare con creare relazioni per far nascere dei discepoli e il battezzare ha a che fare con condividere la vita di Cristo per far crescere i discepoli, l'insegnare ha a che fare con riprodurre discepoli. È vero che non siamo tutti degli insegnanti. Non tutti siamo capaci di tenere una lezione di teologia, non tutti siamo capaci di predicare, non tutti siamo capaci di parlare in pubblico. La Bibbia parla di un dono specifico di insegnamento e dice che questo dono deve essere esercitato, deve essere riconosciuto, deve essere incoraggiato. Ma il comandamento di Gesù di fare discepoli prevede un ruolo di insegnamento per tutti. Non possiamo pensare di mandare alla scuola biblica tutte le persone che si sono convertite. Possiamo farlo, ma non possiamo aspettarci che lo facciano tutti. Le scuole bibliche residenziali, percorsi nella nostra Chiesa, le scuole bibliche per corrispondenza sono degli ottimi strumenti che come Chiesa stiamo anche incoraggiando, ma non è questo il tipo di insegnamento a cui Gesù si sta riferendo in questo testo. Così come l'andare e così come il battezzare, anche l'insegnamento ha una connotazione relazionale. E mi spiego meglio. Qual è, secondo voi, il modo migliore per insegnare ad un nuovo convertito a pregare? Potremmo mandarlo a fare un corso di 16 ore, 20 ore, non lo so, che gli insegni a pregare. Oppure potremmo invitarlo al parco qui di fronte, in una giornata di sole, a venire con noi e trascorrere insieme un momento di preghiera, per fargli vedere come noi preghiamo, come a noi è stato insegnato da Gesù a pregare. Qual è il modo più efficace per insegnargli a leggere e studiare la Bibbia? Sicuramente andare ad un corso in cui viene insegnato come si legge e come si studia la Bibbia. Oppure invitandolo al parco a leggere insieme la Bibbia per fargli cominciare a vedere come la leggiamo noi e come noi abbiamo imparato a leggere la Bibbia. magari frequentando un corso. Non sto dicendo assolutamente che la formazione biblica tradizionale non sia biblica o non sia efficace. Tanti di noi abbiamo frequentato e stiamo frequentando scuole bibliche, corsi biblici, scuole per corrispondenza, percorsi. E possiamo testimoniare quanto beneficio ne abbiamo tratto e ne stiamo ancora traendo. Ma ripeto, non è questo il tipo di insegnamento a cui Gesù si sta riferendo qui, e soprattutto non è questo il tipo di insegnamento che vediamo nel rapporto che Gesù ebbe con i suoi discepoli per renderli discepoli. Gesù ci sta chiamando ad investire il nostro tempo nelle persone, per stare con le persone in maniera intenzionale ed insegnare loro ad osservare tutte le cose che Gesù ha dette e diventare suoi discepoli. Non avremo veri discepoli fino a quando non insegneremo loro come si fa a fare quello che Gesù ha chiesto di fare. Questo significa osservare. Il modo migliore di imparare per un apprendista discepolo è vedere come si fa. E sono io che posso farglielo vedere e che sono chiamato a fargli vedere come si fa, affinché lui possa farlo a sua volta. E potrà farlo se vedrà me farlo, esattamente come Gesù ha fatto con i suoi discepoli. Questo significa insegnare. Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Non ci sono dubbi, qui Gesù vuole spingerci all'azione. Non dice soltanto va e fai discepoli, ma ti dà la garanzia che è la cosa giusta da fare, perché la farai con la sua autorità. Ma non solo, avete visto come termina il versetto 20? Ecco, io sono con voi fino alla fine dell'età presente. Non andrai a fare discepoli con le tue risorse, lo fai perché io sono con te. Non lo farai perché lo sai fare meglio di come lo sanno fare gli altri, lo fai perché io sono con te. E sapete, questa è più che una promessa, secondo me, perché è un dato di fatto. Gesù non dice io sarò con te, dice io sono con te. È un fatto accertato, lo sarà sempre, Gesù è con te, lo sarà tutti i giorni fino alla fine. Dio ha un piano che coinvolge tutti senza distinzione, e questo piano è fare discepoli, andando intenzionalmente in mezzo alle persone per creare relazioni, inserendole in un contesto comunitario per condividere la vita nuova in Cristo, insegnando loro a fare discepoli a loro volta. E Dio porterà a termine questo piano, perché ha l'autorità e nessuno può fermarlo. Ma io e te dobbiamo rispondere. Sei ancora convinto di non essere chiamato a fare ciò che Gesù sta dicendo in questo testo? Non continuare ad essere solo uno spettatore, un tifoso. Non restare a bordo campo incitando i tuoi pastori o i tuoi predicatori come se fossero gli unici a dover fare discepoli. Hai pensato a cosa succederebbe se da oggi tu prendessi l'impegno di investire la tua vita per fare discepoli? Cosa succederebbe a Nuova Vita se ognuno di noi puntasse una persona e investisse il suo tempo in questa persona per renderlo un discepolo di Cristo? Cosa rappresentano per te le persone? I tuoi familiari non credenti? I numerosi contatti che ci frequentano continuamente? I tuoi colleghi di lavoro? I tuoi operai? I tuoi vicini di casa? Gli studenti dei gruppi universitari? Parenti e amici che sono stati al tuo matrimonio? Forse sei un cittadino americano che vive qui e vivrà per un periodo limitato di tempo. Tu hai degli amici americani che noi non abbiamo. I nostri amici del centro accoglienza di Via Mattei, i capi del nostro quartiere, i genitori dei ragazzi che hanno frequentato Exchange o i ragazzi stessi? Cosa stai facendo perché queste persone diventino dei discepoli? Il 24 ottobre 2015 abbiamo avuto la conferenza con Charlie Duke, il decimo uomo che ha camminato sulla Luna. Ad aprile abbiamo avuto la conferenza sui Vangeli. A maggio la conferenza sul gender. L'8 maggio i battesimi. Il 12 maggio il funerale della nostra cara nonna Raffaella. Il 21 maggio c'è stato il concerto di Lidia Genta. Perché ho fatto questo elenco? Perché questi sono alcuni degli eventi che abbiamo avuto nella nostra Chiesa e di solito sono questi gli eventi a cui alcune persone entrano in questa sala. Alcuni entrano in questa sala solo quando ci sono degli eventi speciali. Cosa stai facendo perché le persone che vengono solo in quelle occasioni possono avere un contatto col Vangelo? Com'è il tuo occhio? Com'è il mio occhio quando entra una persona nuova qui dentro? Basta col misurare il successo sulle centinaia o le migliaia di persone che riusciremo a far entrare qui dentro. Cominciamo ad andare da loro o anche ad uscire da questa porta per fare discepoli. Non aspettare che Dio ti mandi una persona e che ti chieda: sai, vorrei diventare un discepolo, potresti aiutarmi? È raro che succederà. Devi essere intenzionale. Devi essere un tubo. Non una bottiglia chiusa. A cosa serve una bottiglia di ottimo vino chiusa, tappata con cura, con una bella etichetta posta accanto ad altre bellissime bottiglie, magari in una cantina, perché si possa conservare il più a lungo possibile, fino al giorno in cui qualcuno deciderà di aprirla e di gustare il buon vino che negli anni è invecchiato ed è diventato sempre più buono? Serve a fare scena. Finché non la apri, serve a prendere polvere. Non puoi possedere Dio e conservarlo solo per te stesso. Non puoi essere una bottiglia per tutta la vita. Devi essere un tubo nel quale entra l'acqua, ma che esce quasi immediatamente. Un tubo nel quale entra l'acqua ed esce continuamente per dissetare chi ha sete. Allora il mio incoraggiamento è di decidere oggi da chi iniziare e quali occasioni sfruttare. Fai la tua lista, scrivi, comincia ad inondare gli altri con le meraviglie del Vangelo. E un'altra cosa, qual è il nostro atteggiamento quando ascoltiamo la parola di Dio letta o predicata? Sei come il mare di Galilea? O sei come il Mar Morto? E di solito l'atteggiamento che ho quando ascolto qualcuno che sta predicando è: cosa posso prendere per me stesso? È un atteggiamento giusto, un atteggiamento pratico, anche efficace, perché mi permette di ascoltare con l'intenzione di crescere. Se invece il nostro atteggiamento fosse anche: come posso ascoltare la parola di Dio per essere in grado di insegnarla agli altri? Questo cambia tutto. Sapete cosa succederebbe se ognuno di noi ascoltasse ogni domenica la predicazione con questo atteggiamento? Comincerebbero a venire fuori penna e carta. Cominceremmo a prendere appunti. Devi essere un riproduttore, non semplicemente un ricettore. Perché non prendiamo l'abitudine di prendere appunti? Fa fatica prendere appunti, perché mi costringe a essere attento. Carta e penna, ma che dico carta e penna? Tablet, iPad, smartphone, computer, li usiamo per mille cose inutili. Cominciamo ad usarli per fare discepoli. La parola di Dio è stata pensata per essere passata agli altri ed essere uno strumento per riprodurre discepoli. Non permettiamo a ciò che ascoltiamo di rimanere nella nostra mente o nel nostro cuore o nei nostri smartphone o nei nostri tablet. Ciò che impariamo qui deve essere ritrasmesso durante la settimana alle persone con cui abbiamo a che fare, con l'obiettivo di creare discepoli. Dio ti ha benedetto perché le nazioni lo conoscano, perché le nazioni lo contemplino e lo adorino e lo glorifichino. Ecco perché Dio ti ha dato un reddito, ecco perché Dio ti ha dato dei doni, dei talenti, ecco perché Dio ti ha salvato, perché tutte le nazioni conoscono Lui. Dio ti sta benedicendo perché tutta la terra veda e riconosca la gloria di Dio. Preghiamo. Signore, ti voglio chiedere perché con la tua autorità, col tuo potere, tu possa spezzare le catene del male e tu possa allontanare dalla nostra vita ogni peccato, ogni legame che impedisce l'avanzamento del tuo Vangelo. Tutto ciò che ci impedisce di essere una vita ubbidiente e che riproduce discepoli. Signore, vogliamo vedere la gloria del tuo nome e vogliamo essere degli strumenti affinché ciò accada. Nel nome di Gesù. Amen.